considerare una buona scelta quella di proporre un dibattito subito dopo queste due relazioni, perché già di per sé stesse queste offrono un quadro problematico molto denso e molto importante, sul quale poi potremo innescare anche le nostre relazioni più tardi, una nel pomeriggio. Ecco, io avrei una domanda intanto alla Renata riguardo a questo concetto che lei ha annunciato, riferito a Pierpaolo Donati, della società che cede se stessa, l'idea dell'eccesso, e anche sul concetto di autopoietica, no? Di attività autopoietica, che mi sembra molto importante, molto significativa. E poi un riferimento alla interessantissima relazione di Pino intorno al pensiero di Simmel, che tra l'altro i miei scolari in qualche modo conoscono, perché ne abbiamo parlato a proposito di argomenti. Volevo sottolineare l'importanza del fatto di avere questo riferimento che è quello che Simmel configura appunto all'interno del discorso della metropoli, per riflettere, per invitare tutti noi a riflettere sulla differenza che c'è tra questa rappresentazione della città che fa Simmel e la nostra realtà di oggi. E quindi mi riferisco alla domanda o all'osservazione che faceva prima la Ada e alla descrizione del nostro mondo. No, non è il nostro mondo, è tutta un'altra cosa. Però questa rappresentazione del pensiero di Simmel, secondo me, è molto utile per farci da sfondo e capire meglio la differenza. Ecco. Quindi sono queste due cose, volevo dire. Magari
da approfondire.
Scusate un attimo, vediamo se c'è qualcun altro che si aggancia a queste. Prego.
Ma c'è la signora.
Signora, prima di
prima del signore. Io volevo cercare di riorganizzare le componenti che sono venute fuori, molto interessanti, e verificare se avevo capito qualcosa o no. E quindi avrei bisogno di rendermi conto meglio di che cos'è lo spaesamento in riferimento alla cittadinanza. Se c'è questo non luogo, se è qualcosa che dipende dalla mancanza di una dalla caduta delle ideologie, dalla mancanza di relazioni, oppure no, ha un'altra origine, e cioè se dobbiamo guardare fuori cioè dobbiamo guardare la città che non è più quella di una volta, che è troppo grande, eccetera, o c'è un'origine diversa e di un altro livello, di un'altra qualità, perché allora mi posso aiutare a ipotizzare un orientamento, ma l'orientamento della cittadinanza, da cosa fa? Qual è la cittadinanza che a cui ci riferiamo? C'è un esempio di esperienza che abbiamo di cittadinanza piena e riuscita?
Ecco. Anche un'altra cosa, agganciandomi al discorso di quella necessità che era stata indicata di procedere a un'indagine che è stata definita metateoretica e anche preteoretica, cioè metateoretica come indagine sugli strumenti teorici di cui ci avvaliamo per indagare il mondo, ma anche preteoretica nel senso di probabilmente bisogna capire se abbiamo bisogno di nuovo, quindi intuire, cioè un aspetto intuitivo, cioè lanciare qualcosa che ancora non abbiamo. E perché non sentite?
No.
Allora devo girarmi di qua perché
sono
in una posizione un po' troppo. Alza il volume allora. Perché su questo qua, a mio avviso, si innestano due aspetti che vedo ancora spesso troppo poco indagati, o perlomeno sfumano, e che io ho riassunto in due cose. noi siamo una società che per la prima volta nella storia, salvo casi locali, deve fare il conto con una saturazione di risorse. In fin dei conti, una utopia ha bisogno di risorse infinite. Una utopia ha bisogno alla fine di risorse infinite. A Mayflower metto la nave sul mare perché scappo da una dimensione che non ritengo più di mio gradimento e vado in un altro ambiente dove c'è una disponibilità sostanzialmente infinita, che poi quelli che c'erano già prima non si erano forse tanto contenti, un altro paio di maniche, però per me c'è questa disponibilità infinita. E non è più vero, da qualche anno a questa parte, alla fine il socialismo, il capitalismo richiedevano risorse infinite, avendo potenzialmente infinita, non è più vero, ed è la prima volta probabilmente nella storia che crescete e moltiplicatevi diventa un suicidio collettivo, biblico, perché non possiamo più, anche se fossimo stati una società di brave persone, onesti, puntuali, avremmo comunque impattato prima o poi in questa quantità che diventa qualità, che ci obbliga a scelte diverse rispetto alla storia del passato. L'altra dimensione è quella esperienziale. Alla fine noi veniamo fuori da una storia in cui l'esperienza sia del vissuto individuale che la storia collettiva era una serie di dati che erano il mio archivio o individuale o collettivo dal quale andavo a prendere di volta in volta le informazioni necessarie per dire, boh, domani di fronte al problema nuovo mi aggiusto così e così, se erano inadeguate facevo gli aggiustamenti necessari ed era finita lì. Siamo in un momento in cui si era parlato appunto di questa necessità metateoretica, per cui la modalità con cui utilizziamo le teorie deve essere diversa rispetto ai metodi del passato, e dopo questo arriviamo anche alle conoscenze di rete. Cioè dobbiamo indagare non tanto cosa fare dell'esperienza, ma come si usa l'esperienza? A cosa serve l'esperienza? A cosa serve la storia? Se i tassi d'obsolescenza, perché non diventa solo obsoleto il telefonino, diventa obsoleto anche il mio modo di fare esperienza. E questo probabilmente, oddio, questo aspetto qua, un po' c'è sempre stato, è una mica la novità, però adesso quantitativamente sta diventando il nostro modo di vivere. E paradossalmente può essere che questa quotidianità alla quale ci stiamo appiattendo sia dovuta anche all'incapacità di trovare nuovi mezzi per riuscire a capire non tanto come si fa esperienza, ma come si usa l'esperienza che si fa. E probabilmente sono due argomenti che ci differenziano notevolmente dal passato e per i quali non abbiamo esperienza. Quindi bisogna, il pre-teoretico, sì, sì, certo. Ragazzi, bisogna inventarci qualcosa di nuovo. Dobbiamo, fra virgolette, da una parte avvalerci del passato perché non possiamo fare diversamente e anche perché questo comunque influisce. Però avere qualcosa di nuovo perché non basta, non basta più.
A questo punto sì.
Posso dire un po' da io? Sì, no, certo. Anticipando in parte anche il mio intervento. A proposito di questa questione della a quale cittadinanza, quale l'identità collettiva, a quali modelli rifarci, io tendo a dare una certa risposta per gli studi fatti. Quello che dicevamo e che continuiamo e pensiamo che continui a valere è che le forme urbane in qualche modo sono delle metafore della forma sociale, del modello sociale, cioè diciamola molto, molto all'ingrosso, una comunità raggruppata in un insediamento concentrato tende ad avere determinate caratteristiche, una società invece in cui l'insediamento è sparso tende ad avere caratteristiche opposte. Ecco, io penso che uno spaesamento oggi nella società, nella città così complessa come è quella di oggi, abbiamo parlato di specializzazione, eccetera, di individualizzazione, eccetera, La questione, non so, io chiedo, è un po', chiedo una verifica, insomma, è un mio convincimento. Credo che noi è come se non ci sentissimo più parte di un processo. Cioè è come se noi vedessimo che le cose vanno, passano, indipendentemente dalla nostra volontà. Questo lo vediamo anche spesso nelle elezioni, nei referendum nei quali si dice qualcosa e dopo si fa giusto il contrario. Cioè, in altre parole, è come se fossimo deprivati, e qua in qualche modo mi collego a qualcuno che ha detto, si parlava della colonizzazione, no? Della colonizzazione dei mass media, eccetera. Cioè è come se fossimo deprivati anche della possibilità di avere una speranza, di avere non solo di partecipare, ma proprio anche di immaginare qualche cosa, un progetto. Cioè non ci sentiamo parte di un progetto e non siamo chiamati a fare assumerci delle responsabilità. Io penso a tutti i giovani, penso anche però alle persone, non so, ai pensionati, che si sentono praticamente, ecco qua lo svuotamento, uno svuotamento e lo spaesamento deriva proprio da questo.
Prego, avete...
Sì.
Renato,
dai.
Allora, su. Sì, posso... Un piccolo appunto. Per esempio, per quanto riguarda le competenze e il lavoro, che danno un significato, danno un'identità, nella sanità, per esempio, adesso c'è una nuova, soprattutto per l'infermieristica, un progetto di quale strada prendere? Una strada è la clinica e una strada è il manager, la gestione. Ma tutta la formazione avviene all'università, dove non c'è il lavoro. Una volta la formazione infermieristica si faceva in ospedale, dove c'era la materia per incontrare la realtà. La stessa cosa la sta rivendicando l'associazione medica, che dice che un medico non può andare in ospedale solo quando è diventato specialista, ma deve formarsi in ospedale. Quindi una volta l'infermiere veniva nella scuola dell'ospedale, veniva formato, dove lavorava, e questo è la separazione fra la conoscenza e il lavoro. Questa crea, credo, anche questo un disorientamento, perché sembra che l'università sia la fonte della conoscenza. E anche le specializzazioni vengono prodotte all'università. Ci sono infermieri oggi che fanno la laurea triennale, poi non hanno lavoro, fanno il magistrale, fanno il dottorato, diventano dirigenti infermieristici senza aver mai lavorato un giorno. Cioè è una cosa inconcepibile. E allora nella presentazione della federazione dei collegi, quindi dell'ordine degli infermieri, hanno rappresentato questi due assi, ma manca il tempo, manca, per questo parliamo. Uno non diventa infermiere appena ha la laurea in mano, non diventa dottore, deve esercitarsi, deve avere un tempo di approccio con la realtà, altrimenti non è il diploma che crea la professione. È il lavoro che crea la professione.
Posso aggiungere una considerazione molto molto breve? Io ho l'impressione, tantissime cose interessantissime sono state dette e mi hanno fatto pensare a questo, che il conflitto sia oggi l'elemento, dico, paradossalmente regolatore, perché se fosse regolatore non sarebbe un paradosso, che sia elemento paradossalmente regolatore della vita all'interno di una comunità o pseudo comunità, nel senso che in ogni momento, in qualsiasi momento, nel micro e nel macro, si sviluppa questo tipo di relazione per accattararsi qualcosa, per portare via qualcosa,
per privare altri di occupare spazi e viceversa. Allora, come si può mettere in relazionare una soggettività che va riconosciuta dal punto di vista anche dell'identità, dell'esistenza, e dall'altra parte però una comunità che dovrebbe avere come supporto, come sostegno per poter incrementarsi una composizione, una ricomposizione insomma a livello sociale? Com'è possibile arrivare a superare questa forma di conflitto che sembra essere ormai il filo rosso che regola la vita di tutti i giorni, ma quasi quasi sposato anche con molta tranquillità, insomma, ci si è capita, ci si offende, un linguaggio che è diventato assolutamente inascoltabile, blasfemo, contro istituzioni, contro il tuo prossimo, contro... Cioè, questa è una cosa di una grande preoccupazione. Io chiedo, soprattutto in merito relativamente ai giovani, no? Ai giovani, cosa si portano, cosa portano con sé? Sembra un mondo a sé, no? Un mondo dove forse anche il conflitto non esiste, però non esiste molto altro al di fuori di alcune opportunità date a qualcuno più che ad altri. Quindi che cosa, quale tipo di vissuto, quale tipo di progetto, quale tipo di prospettiva possono vedere, possono perseguire in questo mondo? Così si fa, questa è la grande grande preoccupazione.
Non a caso la negazione, cioè il no, è diventato in qualche modo la chiave di lettura della realtà. Non voglio fare riferimento al recente referendum, però oggi il fatto che la realtà sia questa induce a proprio a far diventare il no, il rifiuto, va bene, rispetto al resto del mondo, rispetto alle cose che accadono, il rifiuto come praticamente valore nella propria vita. Beh, vi do la parola, io volevo soltanto, diciamo, in qualche modo cercare di capire che noi siamo sempre in buona relazione, io e Laura, quindi. Eh sì, penso che tocchi a voi adesso.
Comincio a rispondere io?
Sì.
Allora, per quanto riguarda il concetto di Donati, di una società che cede se stessa, dicevo, no? Allora, nel senso del contesto di Donati ha trattato questa cosa che riguarda il fatto di una nuova relazione tra comunità e società. Questa nuova relazione tra comunità e società ha creato degli spaccati per queste nuove soggettività sociali. Questa è la premessa. In che senso queste nuove soggettività sociali eccedono la società? Allora, in un primo senso, essere primario è quello che propongono altre forme relazionali, che sono di inclusione, che sono forme inclusive. Inclusivo non vuol dire che non siano conflittuali sempre, no? Perché anche all'interno di una stessa soggettività sociale o microsocietà che si voglia chiamare, un'associazione, si è capito, si possono creare degli ambiti conflittuali, non è che sia esclusa, no? Sia l'ideale della pacificazione tra gli esseri umani. Però cioè, è comunque, addirittura sono anche relazioni che possono anche produrre in termini conflittuali delle positività, questo è importante. No? E in un secondo senso, diciamo, dal punto di vista concettuale più radicale, io interpreto così, perché poi non ha di si affida a questo termine e passa ad analizzare le associazioni, no? Diverse forme di associazionismo. E questo termine sorprende perché viene da dire, ma com'è possibile che eccede la società? No, siamo dentro, siamo all'interno.
Eccede, no?
Ho lasciato perplessa anche cosa. Cioè sicuramente è un termine chiave, no? Quello di dire che ci sono delle formazioni sociali che vanno al di là della società in cui si vive, appunto, no?
ma questo andare al di là, questo eccesso, cedere, è anche un eccesso però, ed eccesso sappiamo che ha un doppio significato, no? Ed è il filo che poi Donato direttamente non sviluppa direttamente, no? Però sembra Sassolino, insomma, gettato nello stadio perché è parecchi cerchi, no? E quindi così come l'ho inteso io, è un concetto intrigante quello di queste forme che eccedono alla società, che eccede se stessa, e perché sono forme di rottura di fatto, no? E quindi hanno, a proposito del no, anche delle variegate, varie forme di no rispetto al vissuto, all'esistente, no? E quindi se dobbiamo pensare alle reti, alle associazioni in rete, cedono la società perché non ne hanno, cioè sono l'espressione di un eccesso di società, sono sempre all'interno di modelli tradizionali, no? Ma non ne rispettano i principi, al punto che possono essere anche anti-istituzionali, ci sono istituzioni che possono andare anche contro le istituzioni formali. Io intreccio a questo concetto, che qua sarà l'altro, se non riusciamo a parlare, e metto anche questa una forma di volontà, trattandosi di un eccesso, di una volontà di rivedere i confini, rivedere i limiti e i confini. No, cioè, se la società è intesa in questo senso, ha questo valore di mondo vitale, quindi è al proprio interno, ha questa vitalità in ogni caso, e la vita eccede sempre se stessa, perché usando queste chiavi di interpretazione, no? Se non eccedesse se stessa non potrebbe andare avanti, no? E quindi in questo senso è autopoietica, no? Anche in questo senso è autopoietica. Quindi lo vedo anche addirittura come anche una possibilità, un'indicazione da parte di Donati dal punto di vista non solo teorico ma pragmatico, no? Cioè, in effetti come appunto adesso non so, come possiamo fare, dicevi, no? Dicevi, ma come si può fare all'interno della comunità? Beh, cercando gli eccessi, ma non nel senso terroristico del termine, ma nel senso di altre vie che vanno al di là di quelle praticate fino a questo momento. E le altre vie sono già attive, anche se ci sfugge bene come stanno funzionando, no? Perché c'è questa ricerca, no? Di questa domanda che hai fatto, no? È una ricerca di senso anche, no? Di come si può fare, ma ci sono tantissime cose in giro di cui non riusciamo a, non troviamo collocazione, no? Però esistono nuove forme, quindi l'eccesso io lo intendo così. Dopo penso che cioè anche nei termini dell'intenzione,
anche in termini della consapevolezza, anche la consapevolezza è un cedere se stessi, diventare consapevoli di sé vuol dire cedersi,
certo. Ma qui la cosa interessante è che avviene insieme, no? Cioè avviene la consapevolezza e cerchi le vie sulla base della consapevolezza, certo, che hai, certo, della realtà, certo, no? Certo, certo. Questo è molto interessante, questo intreccio, no?
Perché creativo, costruttivo,
e sì, che poi diventa la
sì, non è solo essere creativi, ma essere consapevoli che la creatività è la via da seguire, cioè non è, cioè due cose.
È una continuazione.
Sì. Non è soltanto essere per caso creativi, ma essere consapevoli della valenza essenziale della creatività in questo contesto.
Sarebbe anche da invertire forse, no? Nel senso, se stiamo a vedere i nuovi mestieri che queste nuove generazioni si inventano, perché questi si sono trovati nativi digitali, dovessero inventare i mestieri, diventano un modo più semplice possibile. E queste aree, anche nel campo dell'agroalimentare, hanno, ma anche la pastorizia e di sempre, sono inventati un sacco di mestieri, in effetti. E lì qual è stata? È venuta prima la consapevolezza oppure prima è venuta la strategia, no? Si sono intrecciate le due cose. Penso che voglia dire questo. Ecco, poi il discorso dello spaesamento che mi
pare. Sì, mi pare che Francesco Macaluso abbia già dato un'indicazione rispetto al discorso dello spaesamento, quando diceva che lo spaesamento nasce dal fatto che noi vediamo passare le cose in sostanza. E quindi non abbiamo più punti di riferimento. Però se ovviamente se volete sviluppare il concetto.
Ma io volevo solo aggiungere questa cosa qua sullo spaventamento che vi dico, sul spaventamento che diciamo che questo termine indica molto bene quello che è questa forma di spaesamento specifica che è all'interno, no? dell'uomo, in relazione all'uomo. Però non nasce da nulla, perché il senso dello spaesamento, il termine spaesamento, come smarrimento, anche un termine molto interessante, no? È anche un processo inconscio, nel senso che molte volte abbiamo un paesaggio interiore in cui ci spaesiamo. Quindi è da lì che nasce, no? La radice è quella della dimensione individuale, soggettiva e inconscia, che non viene, non è strettamente collegato, diciamo, al contesto, nasce nel contesto attuale.
Cioè la disunità del
il senso dell'estraniante, no? Ciò che è strano, no? Che sorprende, anche nel vissuto personale, individuale, o anche uno, anche tra vissuti diversi. Inconsciamente per un meccanismo insomma inconscio esiste questa forma, no? Dell'estraniante, dice Freud. Esiste. Ma la cosa non consola affatto, perché vuol dire che le ragioni dello spaesamento del luogo sono profonde, tanto profonde da sollevare questo tipo di processo che è molto radicato nell'individuo, da sollevare proprio, no? Questo problema dello spaesamento.
Come una forma di malattia, è come una forma di malattia che tu devi curare lo spaesamento.
Ma le mie malattie qua oggi vediamo
tutti
dove andare, oppure cerchiamo di capire, diciamo che sì, sono forme di psicopatologia anche della vita quotidiana, la patologia quotidiana, no? Che sono disagio, perché non è uno star bene in questo senso, essere spaesati non è più star bene in questa
situazione. Però è anche un qualcosa che ti induce a cercare.
Sì.
E quindi è anche costruttivo.
Sì.
Ed è in questo senso. Malessere costruttivo, diciamo.
Sì. Ed è in questo senso, in effetti, sì. Che differenzia il termine da quello individuale,
sì, no?
Del meccanismo del processo individuale. Sì. Qui sarebbe il discorso proprietario, sicuramente sono convinta di questo. E sia un po' necessario passare attraverso un mancato di conoscimento, no? Cioè io non mi riconosco in certi modi, io non mi riconosco, sì, non sono spaesato.
E allora tu ho certo.
Moretti, io sono veramente spaesato nelle cose che ho fatto da Moretti.
Tanto
per capirci, no?
Sì, spaesata fino a un certo punto perché è diventato un costume.
Ecco, sul discorso della. E sul discorso che veniva fatto della dimensione dell'esperienza, due volte è stato fatto, sono piani diversi. No, che dicevi tu, il discorso delle risorse.
Le risorse, uno è l'esperienza della risorsa
delle risorse.
E del valore esperienziale, no?
Esperienziale.
E ecco, questo discorso della disponibilità delle risorse sarebbe, per quanto riguarda il nostro contesto, perché non possiamo spingerci tanto oltre, la disponibilità nel senso dell'esistente delle risorse umane.
Okay.
Delle risorse umane. Allora, perché sennò se ci estendiamo il discorso, allora dovremo affrontare quello che è il concetto, l'ecosistema, no?
Beh, all'interno del quale
diciamo che però è tanto vasto. Allora, mi pare che invece a tal proposito possa andare bene questo tipo di approccio, no? Non credo
adesso dalla scena l'aria fredda,
non so. L'aria fredda, ho detto che hanno toccato, hanno fatto
niente. Avete esagerato con la
lo sa.
Lui è
il sensore. No, dai. Ebbene, ora, se ho lasciato, non si ricade.
Non si
viene qua.
Tanto vado avanti.
Sì.
stavo dicendo, bene, ecco, come dice adesso, insomma, allora, questo discorso che poi si abbraccia, tradurre questi temi, cioè vedere gli esseri umani come risorse e parlare in termini di disponibilità può significare anche, tenendo come sfondo il ragionamento che stiamo facendo, può significare anche il reperimento di energie, no? La capacità di individuare persone capaci di, e stiamo sul piano relazionale, no? Perché resterei in questo ambito, se no non riesco a rispondere. Ecco, questo secondo me andrebbe fatto, nel senso che le reti si muovono, come si diceva prima, su temi di fluidità, di estrema fluidità, no? E sono caratterizzate anche di una certa precarietà, certo, quella una rete, ma già è chiaro che certe reti sono anche molto povere, no? Ma altre sono magari che ci interessano di più perché sono sul nascere, no? Sono ancora molto instabili, no? Perché il fatto che gli incontri siano fortuiti, come ben detto, non è che è una cosa bella, perché sicuramente sono di bella, ma nello stesso tempo non è che permetta sempre di raggiungere degli scopi, perché il fatto che questi soggetti vadano e vengano non garantiscono poi la riuscita. E in questi termini parlerei dell'importanza dell'esperienza. No? Parlerei,
sì, certo,
di capire se ho interpretato giusto la domanda.
Sì, l'esperienza, no? Che cambia completamente rispetto al passato.
L'importanza della dimensione esperienziale sempre, sia nel senso delle persone che scelgono quel contesto, ma anche nel senso che questo contesto richiama determinate persone. E questo non sempre avviene, sarebbe importante questa cosa. Cioè che si crei anche una forza all'interno di queste nuove soggettività, è la mia opinione. Poi,
professor Goisis,
il discorso sul lavoro come
non pratica. Non hai finito, Renato. Non hai finito tu. No, perché dico, quando finisci la dai tu la parola al professor Goisis, perché
è più vicina. Speriamo, vedo, speriamo.
No, mi dà l'impressione che tu abbia finito, poi non è vero, allora è meglio.
Rispondo in sintesi anche alle due punti. No, sul discorso della quello che diceva Luciano, l'importanza che avrebbe il, se non sbaglio, l'esperienza diretta, l'esperienza sul campo. Qui voglio dire, il problema è quello di riuscire a instaurare un altro tipo di relazione tra l'individuo e la comunità, e torniamo al discorso di prima, perché il fatto che sia avvenuta anche nel campo della sanità di cui tu Luciano ti occupi, una ipertecnologizzazione, no? Cioè che abbia preso piede, no? Questi aspetti tecnici, attenzione, non solo pratici, ma anche dal punto di vista cognitivo, no? Tecnologie della mente, portano, distraggono molto dall'esperienza diretta umana, no? Da quella che è la relazione, si diceva, tra gli esseri umani, che esiste nella cura, tra l'altro, allontana molto, quindi non mi meraviglia il fatto che vada avanti i medici anche sono dei diplomi di specializzazione e però si allontanino poi dal campo gli interventi, che ci sia questa tendenza, non mi meraviglia, perché evidentemente c'è anche un'organizzazione della sanità che attuale, cioè la stessa organizzazione della sanità attuale che chiede questo, quindi in termini, il discorso in termini economici, e quindi non lavoro.
È un ricircolo che si autoalimenta. È un ricircolo che si autoalimenta.
Sì, che si autoalimenta, giusto. Però
è necessario.
Il problema dell'umano, sì, no? Quello che si dice, che si diceva prima, del terreno relazionale,
all'inizio soffre, ma poi va bene, ma poi va avanti.
Però anche qua sarebbe da fare comunque del distinguo, perché questo è sicuramente dominante come tratto, ma non tutti gli operatori nell'ambito della sanità sono, ed operatrici in grande quantità, sono allo stesso livello. D'accordo? Perché non si può,
è
molto difficile generalizzare questi casi, sì, devono fare delle differenze, cioè non appiattire. Nonostante quello che abbiamo detto, abbiamo delle risposte di grande professionalità, nonostante le condizioni, no? Che vengono anche rifiutate da certi medici, no? Condizioni lavorative pesanti.
Beh, la stessa cosa che succede nella scuola, grande professionalità di docenti, eccetera, che fanno andare avanti il sistema malgrado tutto.
Esattamente. Tanto dovete parlare.
Professor Goisis.
Qualcosa anche. Partendo da quello che c'era detto, grazie intanto per la presentazione. In effetti questa lettura è suggestiva, può essere suggestiva di Zimmer, ma proprio per mostrare anche, questa è una certa fase esplosiva, diciamo, della modernità, ma ci sono molte differenze rispetto al contesto attuale. È come si potrebbe dire un termometro, è un sistema di graduazione, di comparazione. Ne indico alcuni, per esempio, ecco, la caratteristica del moto che lui individuava, di questa vertigine, di questo moto continuo, ha subito ulteriori e diverse accelerazioni in un certo senso, ma vorrei anche mettere in evidenza la differenza enorme che c'è tra la tecnica, che è ancora macchinale, macchinistica, di cui parla il nostro Zimmer, che non è Rimmel, il computer quando metto insieme la moda viene sempre fuori l'intelligenza del costruttore diversa, è completamente diversa. Oggi il robot, la dimensione robotica, è un concentrato di informazione completamente diversa dalla concezione meccanica. Zimmer, che è un contemporaneo corrispondente di Bergson e di William James, ce l'ha col tema della meccanicità, ma la meccanicità a cui lui pensa è assai diversa da quella attuale. Questo è un secondo punto. Poi c'è un terzo punto importante, è la fase che lui descrive, quella della fluidità totale, se volete una sorta di caos più o meno creativo. Oggi all'interno delle grandissime città, delle megalopoli, è stato ben descritto questo, esistono delle zone di ordine sottosistemico, si sono create delle zone, delle comunità, a volte dipendenti, a volte dominanti, eccetera, che comunque al loro interno hanno delle relazioni molto differenti e complesse, che comunque non sono questo totale elemento di fluido disordine che il nostro autore cerca di descrivere. E quindi si potrebbe fare un ragionamento più profondo su questo e sarebbe interessante. Il tema dello spaesamento, ecco, qui bisognerebbe distinguere con cura spaesamento, craneazione, smarrimento, sradicamento, qui vi ha fatto una piccola allusione, e soprattutto il disorientamento. Se io qui avessi una bussola, servirebbe in modo molto concreto per richiamare questo tema, l'essenziale disorientamento della vita nelle grandissime città. Allora, perché c'è questo disorientamento? Ci sono molte risposte. Io direi che fondamentalmente la ragione è questa, che la vita nella grandissima città conosce certamente dei limiti, ma solo dei limiti, ecco quelle delle pagine conclusive, anticipative, anticipatorie di Zimmer, che ci sono imposti in un certo senso e che noi non abbiamo spesso nella nostra consapevolezza. Questo è il problema. Allora, non avere, come potremmo dire, dei paletti che inquadrino il nostro cammino, è questo il punto fondamentale, secondo me, del disorientamento. Che cosa occorre avere allora? Ecco, l'importanza del terzo intervento. Occorre avere un progetto, se non si vuole divacchiare, se non si vuole semplicemente abbandonarsi al flusso del tempo, bisogna avere un progetto corale assieme, bisogna avere chiari i fini, bisogna approntare i mezzi in relazione a questi fini, ma insieme, questa è la novità, possedere una cognizione ben chiara dei limiti. I limiti delle risorse effettivamente pongono la questione in un modo radicalmente diverso. Questo lo vediamo anche a proposito della crisi ambientale, è assolutamente necessario porsi questi limiti. Non so se avete visto quelle immagini molto impressionanti, si parlava dell'Oceano Pacifico anni fa. Adesso nel Mediterraneo queste isole con micro frammenti di plastica che sono ancora più pericolosi perché entrano naturalmente nella catena alimentare, eccetera. E questo è qualcosa che fa pensare sempre di più, no? Cioè bisogna riflettere a questa condizione nel mondo dell'uomo contemporaneo, di noi umanità contemporanea. Ecco. Questo è il primo elemento. Il secondo è il richiamo all'esperienza. Allora, come è noto, esistono nel pensiero moderno due tendenze, l'una razionalista e l'altra invece che punta sull'esperienza. Se volete proprio un testo dove si vede in modo proprio fortissimo questo, la voce Spinoza di Diderot. È una voce molto aspra. E io penso sia anche per ragioni di censura, perché Diderot aveva passato diversi anni in carcere per le sue idee. Tra l'altro, teniamo presente come in gran parte del mondo, tra parentesi, avere una certa libertà intellettuale venga pagato in modo carissimo, quindi, e questo accadeva ancora di più nei secoli passati. E in realtà Diderot gioca tutto sull'esperienza e Spinoza invece sulla ragione. Perché Spinoza in gran parte deduce da determinate premesse, grandissimo filosofo, tra l'altro ammirato anche da Zimmer e anche da Bergson, perché Bergson sapeva bene, si era lasciato andare a certe confidenze, cioè in realtà era anche il suo problema, la sostanza unica, anche se lui concepiva la sostanza unica in movimento, ma il problema è l'unicità della sostanza, questo è un problema, la sostanza è unica. L'esperienza, ecco, però, ha detto bene, è anche invecchiata, nel senso che non può più essere l'esperienza semplicemente tradizionale, tramandata. E occorre, attraverso la memoria, riflettere continuamente sull'esperienza. Questo è la vera. Qui mi permetto di dire, forse Simmel può indicare un cammino, ma è piuttosto inadeguato, perché indaga l'esperienza solo attraverso l'intuizione. E questo non è sufficiente. Occorre anche la concettualizzazione, occorrono anche gli strumenti quantitativi presenti nelle varie discipline scientifiche. Ecco, se noi dobbiamo muoverci, dobbiamo sapere che una posizione di questo tipo non è insufficiente. Quindi l'esperienza va indagata con l'intuizione, certo, ma anche con strumenti più robusti, anche perché subisce quell'invecchiamento rapidissimo di cui si è detto. E questo è un vero problema, in un certo senso. Qui c'è un'immagine verso la fine del libretto di Simmel che può aiutarci, però bisogna usarla a fortiori. Cioè lui dice che noi siamo praticamente immersi in questo fiume, qualcuno ha ripreso, è molto vicino ai campi dei grandi, gli avete detto delle cose, è in questo fiume e non ha, sente di non avere neppure più bisogno di nuotare. Ma questo non è positivo, perché questo abbandonarsi alla corrente configura la nostra situazione di passività. Che praticamente questo fiume dell'oggettività, tra virgolette, ci trasporta e ci trasporta dal punto che noi non abbiamo più bisogno neppure di bracciate vigorose, siamo semplicemente portati. Quindi quello che lui ha detto secondo me è importantissimo, e la necessità di vagliare questa esperienza, perché non la ci troviamo invecchiata e spenta tra le mani, ci troviamo un qualcosa che è più cadaverico che essere veramente qualcosa di importante. Sul conflitto, segnalo questo bellissimo scritto, il conflitto della cultura moderna e altri saggi, dove Zimmer metteva proprio al centro della sua riflessione, tradotto da Carlo Mongardini e della Dulzoni, metteva al centro proprio questo tema del conflitto, e aveva capito bene la questione. Anche il tema del palcoscenico, cioè questo potrebbe interessare tutto il lavoro del teatro, no? Il palcoscenico della città moderna. E questo forse viene da Nietzsche, qualcuno ricorda, no? Nietzsche, il tema della maschera, ancora una maschera, delle affermazioni così. Tenete presente però che qui Oxford, il dizionario Oxford, cercando la parola dell'anno, ha inserito queste parole fatali post-verità, questa sarebbe la parola significativa dell'anno, dove non si alludono a grandi problemi filosofici, penso, si intende dire l'abuso di parole menzognere, non sincere, che in tutte le campagne elettorali ultime sono state usate ed abusate. Ma pare proprio sia un fenomeno mondiale, liberiamoci appunto dall'idea che si tratti di qualche figura, sarebbe una visione provinciale questa. In realtà è un problema mondiale questo. E ha detto molto bene, secondo me, questa parola che manca di rispetto, questa parola empia in questo senso che non ha pietas verso le persone. Ecco. Ma ci può essere anche una parola diversa, la parola della benevolenza, la parola che consolida, la parola che aiuta, che all'amico appunto Luciano Fari dico che il tema della cura è proprio anche in questo, lui lo sa meglio di me, è anche in questa parola. Un medico grande, morto recentemente, gli avevano domandato, un oncologo famoso, gli avevano domandato come lui procedeva, e lui diceva: io uso certe parole e soprattutto sorrido anche alle persone, può sembrare la cosa più utile, ma a volte in un tempo che è completamente sincopato. Ecco, attenzione anche a questo discorso. Spesso noi pensiamo che ogni iniziativa culturale debba avere i denari prima di tutto. È un errore gravissimo. Prima bisogna avere delle idee nuove, delle idee feconde, delle idee fresche. E poi intorno a questo, perché le persone capiscono, magari alla lunga ci mettono un po' di tempo, dopo attorno a questo si trovano i denari. E attenti anche a questa retorica dei manager: i manager vanno bene per evitare gli sprechi, d'accordo? Ma c'è una parola veneziana, scusate, che qualche volta viene usata nei confronti di questo abuso, manager, che è abbastanza espressivo. Molti dei nostri manager sono degli stupidoni, ecco, hanno solo questa cosa di cui, però se invece sono bravi, se evitano gli sprechi, eccetera, tanto li guadagnato. Bisogna, secondo me, qui tenere anche un principio di distinzione. Quindi la parola può essere questo. Guardate, alla fine c'è stato questo colloquio tra De Waal, che è un grande studioso degli animali, e questo Tomasello, un autore di origine italiana, che ha scritto, tradotto di recente, ha scritto Storia naturale della varia umana. E ha mostrato a un certo punto come proprio la parola, per carità, forse l'animale ha il problema che non ha proprio nel suo organismo degli strumenti di fonazione, però voi sapete che nell'evoluzione, quando c'è una pressione molto forte, si crea anche l'organo, si può adattare in qualche modo. La parola è quella che diffonde l'etica, che persuade, che la espande, che la sostiene, che si fissa nelle norme. I babilonesi hanno avuto il codice di Hammurabi, e quando hanno scritto il codice di Hammurabi è nato il diritto, l'etica è stata confermata, eccetera. De Waal gli obietta: ma anche gli animali sono solidali. Sì, però per formare un noi, la parola, quella parola rispettosa, quella parola, ha una grande funzione. Allora basta il rifiuto? No. Io ho riflettuto molto su un autore che mi piaceva tantissimo, che è Marcuse. Lui, la sua tesi era, a parte che Marcuse c'era qualche, però sfumava un po' nel mito la prospettiva alternativa, eh? Orfeo, Dioniso, eccetera. Lui parlava proprio del grano rifiuto, qualcuno forse ricorda questa espressione, e citava il Faust di Goethe, no? Quello spirito che continuamente nega, l'idea della continua negazione. Ora, certo, nella gran potenza del negativo c'è qualcosa di importante, c'è quello che si riassume in questa parola importante, critica. Alla critica non possiamo rinunciare. Quindi città consapevole, città critica, però bisogna aggiungere una terza dimensione che è emersa oggi da voi, resilienza. Una città resiliente in cui le persone abbiano il coraggio di essere liberi, perché la libertà non è una roba così, la libertà nasce dal coraggio. E quindi forse in questa resilienza c'è questo seme, c'è questa considerazione, non basta il rifiuto, non basta l'elemento del no semplicemente, occorrono anche delle proposte, occorrono anche delle proposte che guadagnino la persuasione delle persone. Non c'è alternativa in qualsiasi mondo, o la coercizione o la persuasione. La coercizione fa più guai e più mali di quante ne combatta, perché le persone fanno finta di essere convinte e poi subito dopo, quando la pressione si allenta, vanno in altre direzioni. L'unica cosa è la persuasione. E quindi la persuasione è proprio il centro dell'educazione. Una persona che voglia essere non nel senso di coartare le persone, ma di essere proprio come si potrebbe dire, come la persona che mette un po' di acqua ad un fiore. Questo dovrebbe essere quindi la spontaneità, non lo sforzo, non la coercizione. Quindi persuadere. E quindi alla domanda, alla questione giusta che poneva, io direi che la rifiuto non basta, occorre anche accedere a questa dimensione diversa.
Ecco, volevo soltanto dirvi due cose prima, almeno due, quelle che ricordo. Una ve l'ha già detta Luciano, avete già in mano l'opuscolo tutto quanto per questo convegno, che credo sia estremamente interessante. L'altra, che vi ricordo, è domani alle 3:30. La sede è l'Università Marcantonio a Venezia. Domani alle 3:30 c'è la presentazione del libro pubblicato adesso dal professor Giuseppe Goisis, che ha per titolo, Giuseppe?
Sì, Dioniso e l'ebbrezza della modernità. E soprattutto sul rapporto tra le masse e i leader, nel totalitarismo ma anche nella democrazia, perché anche nella democrazia ci sono fenomeni leaderistici, e come no, altro che. E quindi un
po' di o sospettati.
Cosa c'entra Dionigi, uno potrebbe domandarsi? Non è solo un titolo ad effetto, è che il rapporto è quello di un invasamento spesso, e quindi riproduce il fenomeno della mania, diciamo, di Dioniso nella pelle delle persone, insomma, nel mito antico, insomma, una specie di ubriacatura, ma non è un vino buono.
Allora, il prossimo appuntamento di sabato
21
gennaio. Grazie a tutti e soprattutto ai relatori.